Come annunciato, parliamo di 11 settembre, lo facciamo con il giornalista Fulvio Scaglione, che salutiamo e ringraziamo come sempre per la disponibilità. Buongiorno Scaglione.
Buongiorno, buongiorno a voi e grazie a voi.
Facciamo riferimento a un articolo che abbiamo letto, io personalmente ho letto questa mattina, non so se è stato scritto per oggi o è di qualche giorno fa, parla appunto dell'anniversario, del sedicesimo anniversario dell'attentato, del sedicesimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle l'11 settembre del 2001, il titolo già insomma è abbastanza interessante come spunto: l'11 settembre del 2001 hanno vinto loro, credevamo la storia fosse finita. Scrive Scaglione facendo riferimento al saggio di Francis Fukuyama del 1989 che parlava della fine della storia. Credevamo che la democrazia liberale fosse l'unico mondo possibile, che il potere delle regioni fosse residuale. Guardate il mondo ora, a 16 anni di distanza. E mi piacerebbe metterlo un po' in relazione nella chiacchierata che ci facciamo con un altro articolo, sempre a sua firma, immaginiamo dell'anno precedente, perché si parlava di 15 anni, 11 settembre 2001, non sconfiggeremo mai il terrorismo islamico finché saremo suoi complici. Lei in realtà molto spesso, insomma, lei è una delle poche voci così attendibili e puntuali quando si parla di Medio Oriente, ci ha raccontato nel corso delle sue inchieste, dei suoi articoli, di come insomma sia molto ipocrita gridare no al pericolo della minaccia islamica quando attraverso una serie di canali anche molto ufficiali e molto diplomatici e diretti noi lo finanziamo direttamente. Insomma, qualche battuta su questi due spunti. Da un lato, a che punto siamo? Sono passati 16 anni, hanno vinto loro, chi ha vinto poi in realtà? Quale visione del mondo ha vinto? Lei giustamente dice, per esempio, parlando di Trump, no, che non è una causa ma un effetto di quello di questa vittoria da parte di qualcuno, e poi insomma anche mettere in relazione su quello che praticamente è stato fatto per permettere a chi ha vinto di aver vinto. Non so se sono stato chiaro, mi sono un po' contorto, sì. Mi rendo conto.
Beh, il tema è complicato, quindi c'è motivo. Ma diciamo che l'11 settembre ha vinto chiunque tranne noi. Noi sicuramente abbiamo perso. Quando dico noi intendo la visione del mondo, che era assolutamente dominante in Occidente, anzi data per scontata, e cioè che con la fine del comunismo fosse rimasto solo il nostro modello, il nostro sistema, il nostro way of life, per dirla all'americano, come dicono adesso i presidenti americani, il nostro stile di vita. Questo stile di vita era basato su due caposaldi: da un lato il progresso scientifico, tecnologico, il progresso della conoscenza, e dall'altro quello che appunto Fukuyama con una bella immagine definiva il desiderio di riconoscimento, cioè il fatto che tutti gli uomini vogliono vedere riconosciuti i propri diritti. E questo poteva avvenire, secondo Fukuyama, ma secondo tutti noi allora, solo all'interno del sistema democratico. Quello che noi abbiamo visto dall'11 settembre in avanti è che questo non è vero, cioè ci sono ampie porzioni di pianeta che non si riconoscono né nell'idea che ci sia un progresso indefinito in avanti attraverso la conoscenza e lo sviluppo tecnologico e scientifico, e che nemmeno si riconoscono nell'idea che la democrazia sia il migliore di tutti i sistemi possibili. Pensiamo alla Russia, pensiamo alla Cina, o per quanto riguarda l'aspetto più diciamo tecnico, scientifico, culturale, pensiamo a tutto l'islamismo più o meno radicale. Ecco, quindi quella nostra idea del mondo l'11 settembre è stata bombardata e annientata, ridotta in macerie. Non siamo stati capaci a produrne un'altra, perché la nostra risposta a quegli attentati e diciamo alla fine di quella nostra illusione qual è stata? Di perpetuare l'idea che con un po' di soldi e un po' di armi si potesse mettere in riparo i problemi del mondo, e questo non è vero.
Mi viene in mente insomma una battuta subito, forse diciamo che proprio questa visione del mondo, quella che ha appena descritto lei molto bene, con un po' di armi, un po' di soldi, no, tutto si creano i presupposti del migliore mondo possibili, è stata proprio la causa di quell'attacco e della fine di quell'illusione. Perché poi insomma mi pare che diciamo che si è continuato sulla falsariga negli anni successivi, cioè si è risposto a quell'attacco, a quell'azione con più soldi, più armi, cercando comunque di mantenere in piedi un sistema che evidentemente è saltato in aria. Non so se poi c'è stato anche, si può anche dire che abbiamo ritirato come civiltà occidentale, diciamo così, nell'errore.
sì, non abbiamo saputo produrre un'altra visione del mondo, un'altra idea, e quindi ci siamo attaccati a questi strumenti che sono totalmente imperfetti, ma che soprattutto, per venire anche all'altro corno del dilemma di cui si parlava all'inizio, soprattutto sono venati da una profondissima ambiguità. Quando nel novembre del 2002 Osama Bin Laden scrisse una lettera agli americani che poi diffuse con l'intento di rivolgersi direttamente al popolo americano. Naturalmente è una lettera che contiene un sacco di deliri e di cose appunto diciamo fuori dal mondo, però a un certo punto Osama Bin Laden dice: voi americani parlate tanto di libertà e di democrazia, ma poi quello che fate concretamente è creare o appoggiare dei regimi che sono l'esatto contrario, perché questa libertà e democrazia la volete, Osama Bin Laden diceva, solo per voi e solo per la razza bianca, perché invece agli altri popoli riservate dei regimi che sono orrendi e sono dittatoriali e autocrati, e badate bene a che questi regimi non diventino democrazia. Ora, il fatto che lo dicesse Osama Bin Laden, che diceva un sacco di cose orrende, non vuol dire che questo sia meno vero. E l'ambiguità dentro questo sistema è che noi siamo ferocemente attaccati all'idea della democrazia liberale, così ferocemente che i nostri migliori alleati per promuoverla e difenderla sono dei regimi che non sono né democratici né liberali, e spesso sono il peggio invece che c'è sulla faccia della terra. Faccio un esempio molto, molto attuale di queste settimane. Allora, l'Occidente è abbastanza compatto nell'idea che Bashar al-Assad sia un criminale di guerra e che vada portato davanti a qualche tribunale, processato per questi suoi crimini contro l'umanità. D'accordo, è un'idea, diciamo che sia un'idea giusta, però nello stesso tempo gli stessi paesi che sono alla testa di questo schieramento anti-Assad, che sono gli Stati Uniti e il Regno Unito, vanno d'amore d'accordo e incentivano la collaborazione, riducono le sanzioni, aprono canali diplomatici a Omar al-Bashir, che dal 1989, dopo un golpe militare, è il padrone del Sudan, e che dal 2008 è inseguito da un mandato di cattura spiccato dal Tribunale Penale Internazionale, che lo accusa niente meno che di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, per aver provocato 500.000 di morti e 2,5 milioni di profughi in Darfur. Quindi queste sono contraddizioni insanabili che distruggono alla radice la credibilità di qualsiasi politica di quel genere.
Che invece continua a essere il metodo politico più utilizzato. Insomma, lei ha citato la Siria, che è stata un po' una metafora, no? O l'Iraq, insomma, di quanto questo metodo, appunto, di sostenere in modo strumentale e totalmente ipocrita un regime per poi disconoscerlo quando non è più utile e strumentale, per poi però fare un sacco di danni, no? Forse la metafora dell'Iraq è quella più giusta, perché è quella più sul medio-lungo termine, no? Saddam Hussein è stato utile fino a un certo punto, poi è diventato il nemico numero uno, anzi una serie di nemici, no? Perché se ricordiamo gli stati canaglia di Bush, poi ci si domanda per quale motivo, faccio una battuta, il leader coreano si dota di armi atomiche, visto la fine che hanno fatto gli altri stati canaglia della prima lista di Bush, che mi pare fossero Iraq e Siria, io pure, se fossi il leader del terzo paese, mi inizierei un po' a preoccupare. Però insomma il metodo è sempre lo stesso, Scaglione: l'Iraq è stato smontato e lasciato in balia di se stesso, tra l'altro diventando uno dei primi creatori di jihadismo e terrorismo islamico, peggiorando quindi la situazione rispetto a prima dell'11 settembre del 2001, paradossalmente.
Sì, assolutamente sì, ma l'Iraq, l'Afghanistan, siamo, come si dice, tornati alla casella del via, perché siccome in 16 anni non si è ottenuto nulla, adesso Trump ha deciso di aumentare le truppe, ripercorrendo le orme di Obama, che prima le aveva diminuite, poi le ha portate al massimo storico, poi si è ritirato e la sostanza non cambia. Quindi è chiaro ed evidente che bisogna inventarsi qualcos'altro, insomma, no? Ovviamente non è facile, sono politiche molto complicate, molto complesse. Io, quando ho scritto il mio libro su questi temi, Il patto con il diavolo, ho individuato alcuni settori in cui l'Occidente, che mantiene una forza di influenza enorme su questi paesi, decisiva, potrebbe darsi da fare. Una economista dell'Università di Harvard ha calcolato che alla fine, mettendo insieme tutte le spese, le spese di armamenti, le spese di ogni genere, le guerre americane in Iraq e in Afghanistan costeranno agli Stati Uniti tra i 4.000 e i 6.000 miliardi di dollari. Tenere un marine in Afghanistan per un anno, anche se sta solo nella base, non spara un colpo, non si muove, costa minimo 4 milioni di dollari. Ecco, con questi denari si potrebbero fare in Medio Oriente degli interventi, per esempio nel settore della scuola, che è un punto debolissimo del Medio Oriente, nel settore del mercato del lavoro, nel settore dell'assistenza sociale, che secondo me certo non danno risultati immediati nel domani, ma sicuramente non producono i disastri, invece quelli sì immediati, che abbiamo visto in un sacco di paesi, e che nel medio periodo potrebbero portare grossi frutti anche nella diffusione di quella democrazia che continuiamo a illuderci possa essere invece diffusa e resa comune attraverso i bombardamenti.
La coinvolgo in un ultimo spezzo di aggiornamento e poi la lascio libero. Nell'articolo dell'anno scorso invece lei scriveva una cosa che condividiamo moltissimo, no? Dice, perché non vinciamo questa guerra al terrorismo, e questo noi è un noi in cui uno può riconoscersi più o meno, no? Nel senso, perché poi alla fine questo blocco democratico, liberale, liberista in cui siamo giocoforza inseriti, personalmente non è che lo ritengo sia tantissimo dalla parte del giusto. Comunque, la risposta è, scriveva nel 2015, non vinciamo il terrorismo islamista perché siamo suoi complici, e faceva l'esempio dell'Arabia Saudita, finanziata e sostenuta in modo spesso ossequioso anche dal nostro governo, per dire, che poi è uno dei principali finanziatori del terrorismo islamico. E questo secondo me è un aggravante di quel metodo che ha descritto molto bene prima, di sostenere il dittatore locale a prescindere dalla sua ferocia perché è utile. Qui è addirittura un passaggio ulteriore, cioè finanziare coscientemente qualcuno che sai che in qualche modo contribuirà a colpirti per interessi di natura, riteniamo, economica. Non è un aggravante, no? Immaginando un processo, no, finale a tutte queste persone, questo è un aggravante secondo me.
Certo, assolutamente sì, assolutamente sì. Ma io, cioè, abbiamo gli esempi di questo tutti i giorni, no? Qualche settimana fa il ministro degli esteri del Qatar ha fatto un giro in Europa per promuovere la causa del Qatar, che è stato sottoposto a isolamento e embargo dagli altri paesi del Golfo Persico. E il ministro degli esteri del Qatar è stato ricevuto anche dalla Mogherini, che è la responsabile per l'Unione Europea delle politiche estere e di sicurezza, la quale dopo questo incontro ha detto noi Europa, in questo credo abbia detto la verità, cioè credo che l'Europa pensi veramente questo. Noi Europa abbiamo sempre avuto degli ottimi rapporti sia con l'Arabia Saudita sia con il Qatar, e teniamo moltissimo a continuare ad averli. Ora, l'Arabia Saudita, c'è un'infinità di studi che ci dicono senza ombra di dubbio, in maniera scientificamente provata, che è una grande sostenitrice del radicalismo islamico. Peraltro l'Arabia Saudita in proprio commette dei crimini di guerra tutti i giorni nello Yemen. Il Qatar viene accusato da tutti gli altri paesi di essere un sostenitore dell'ISIS, e comunque si sa che il Qatar è un grande sostenitore, per esempio, dei Fratelli Musulmani, che compiono la loro bella quota di atti terroristici. Quindi noi Europa teniamo moltissimo ad andare d'accordo con due paesi che sono, alla luce del sole, sostenitori del terrorismo. Allora, da questo punto in avanti tutto diventa possibile, va bene tutto, cioè non c'è più. Se noi teniamo moltissimo ad andare d'accordo con paesi che sostengono il terrorismo, siamo complici del terrorismo, non ci sono tante altre cose da dire.
E questo, diciamo, che è un po' una chiusura che ci induce un po' al pessimismo, perché se questo è il metodo politico che le classi dirigenti mondiali, chiamiamole così, senza voler essere diciamo banali né complottisti, però c'è una classe dirigente mondiale che, diciamo, ha degli interessi ben specifici, che penso ritenga questa condizione uno status quo indispensabile al momento, no? Perché ricordiamoci che durante questa lunghissima, infinita guerra al terrorismo, terrore, la War on Terror di Bush, c'è stata anche una gigantesca crisi proprio del sistema capitalistico, secondo me, comunque una crisi finanziaria importantissima che secondo me ha ancora di più stretto i margini di manovra di coloro i quali vogliono perpetrare questo status quo che li costringe a essere alleati del terrorismo. È una lettura pessimistica secondo lei questa che sto facendo io, oppure è questa la situazione?
No, e questa io credo sia questa, per sommi capi, la situazione. Certamente la crisi economico-finanziaria ha reso ancora più, come dire, tra virgolette, obbligatoria questa alleanza perversa, perché questi paesi sono anche i paesi che hanno delle enormi riserve di denaro, che investono continuamente nei paesi occidentali per legare anche questi paesi occidentali alla loro causa. Tutto questo acquisto di squadre di calcio importanti in Europa da parte di emiri, sceicchi e compagnia bella sembra una cosa di mero lusso, di uno sfoggio di ricchezza. In realtà anche quello è uno strumento diplomatico, Panem e Censes sono sempre andati insieme, per non parlare poi degli investimenti quelli diciamo più tra virgolette seri. Per dire, a Milano, il centro direzionale di Milano, i 28 grattacieli costruiti dalle Arche Star, che sono orgoglio e vanto del capoluogo lombardo, sono 100% proprietà dell'Arabia Saudita. Insomma, in queste condizioni è un po' difficile prendere delle posizioni di principio, che in realtà poi diventano sempre più necessarie.
Scaglione, grazie per la disponibilità, molto chiaro come di consueto, e torneremo magari a sentirci se non la disturbiamo per continuare a parlare di questi argomenti che meriterebbero insomma una continuità maggiore anche sui media mainstream, dove invece sono assolutamente poco presenti. Grazie e complimenti per il suo lavoro.
Grazie a voi, è sempre un piacere stare con voi. Buona giornata a tutti, anche agli ascoltatori.
Ringraziamo il giornalista Fulvio Scaglione. Tra breve l'intervista e il podcast sul nostro sito radiocittaperta.it. La linea torna al matinè di Dottor Wood.